Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
Benvenuti a questa nuova puntata di 15 minuti di Cina, io sono Rocco e oggi abbiamo come ospite Andrea Verdelli, fotogiornalista, cameraman e video editor che vive in Cina da più di 5 anni, se non vado errato. Come si vede nelle sue fotografie, ecco, Andrea è un grande appassionato di politica e società cinese. Ciao Andrea, è un piacere averti con noi.
Ciao Rocco.
Quest'estate sul profilo Instagram di Bridging China ti abbiamo conosciuto meglio attraverso le tue fotografie che gentilmente ci hai permesso di pubblicare. Ora vorrei che ci parlassi un po' meglio di te e della tua passione, che è anche il tuo mestiere. So che accademicamente ti sei formato come ingegnere gestionale al Politecnico di Milano. Ecco, ma da dove nasce la tua passione per la fotografia e soprattutto per il fotogiornalismo?
Sì, come hai detto giustamente, mi sono laureato in ingegneria gestionale al Politecnico, ma capii presto che quella non era la mia strada. Iniziai a leggere libri di alcuni viaggiatori o corrispondenti, insomma giornalisti che scrivevano da posti lontani, e capii che la mia strada sarebbe stata qualcosa di simile, anche se per qualche anno provai con molta sofferenza, dovrei ammettere, a lavorare in ufficio. Forse perché non è così semplice cambiare vita, la paura di gettare via una laurea con 110 in ingegneria. Col primo stipendio mi ricordo che comprai una macchina fotografica ed iniziai a viaggiare facendo fotografie durante questi viaggi. Fotografie veramente mediocri, se devo essere sincero, stavo impanando, e forse anche perché poi sognavo di fare il giornalista in questi viaggi un po' strani, quando in realtà ero semplicemente un turista o un viaggiatore, che poi sono la stessa cosa. Viaggiavo spesso con un gruppetto di 4-5 amici, di cui almeno un paio appassionati di fotografie e fotogiornalismo. Andammo insieme da Istanbul a Teheran in treno nel 2012 e poi nel 2013 facciamo la Transiberiana da Mosca a Ulan Bator in Mongolia e poi giù fino a Pechino. Era il 2013, avevo 28 anni ed era la prima volta che arrivavo in Cina. Se devo essere sincero, non mi piacque molto, perché dopo i cieli della Mongolia, insomma l'afa e il cielo biancastro di Pechino ad agosto, mi erano sembrati abbastanza deprimenti. C'è da dire che conoscevo ben poco della Cina, io e dei miei amici eravamo un po' più interessati ed attratti dal mondo post-sovietico che abbiamo visitato nella prima parte di quel viaggio. Però poi, come a volte succede, insomma la vita va in una direzione che non ti saresti mai aspettato, e nel 2015, quindi 2 anni dopo, un amico italiano che ai tempi viveva a Shanghai mi consigliò di trasferirmi là, dicendomi che il posto era interessante, insomma ci sono tante occasioni, per cui avrei potuto trovare anche magari un lavoro per iniziare e poi provare veramente a vedere se riuscivo, insomma, a iniziare come fotogiornalista. Sicuramente era una Cina molto diversa da ora e di questo ne parleremo dopo. Comunque in ogni caso ci pensai un po' e poi decisi, ok, di mollare tutto, come spesso si dice, provare a partire e vedere, insomma, come sarebbe andata. Sto via un anno, mi ricordo che dissi a me stesso, anche se in realtà quando arrivai a Shanghai mi piacque talmente tanto che dopo una settimana ero già sicuro che non sarei mai tornato alla mia vecchia vita in pianura padana. Dopo un anno a Shanghai, in realtà dopo qualche mese a Shanghai, feci application per un master a Pechino, che è la University of Bolton e Beijing Foreign Studies University, una partnership. Era appunto un master in Multimedia and Visual Journalism. Presi la borsa di studio per questo master, per cui mi trasferii a Pechino nel 2016 e dopo un anno mi laureai. Sapevo che ormai sarei rimasto in Cina, per cui decisi di continuare anche dopo la laurea a studiare il cinese, iniziando piano piano a fare piccoli lavori da freelance, per cui con un buon portfolio di foto che avevo iniziato a costruire durante il master e anche dopo, nel 2018 arrivò l'occasione di unirmi a Getty Images, che fu sicuramente una svolta, e poi da lì è stato tutto un crescendo. Ho iniziato a conoscere tutti gli altri corrispondenti stranieri in Cina, gli altri fotogiornalisti. Con Getty ho avuto occasione di fotografare alcuni grandi eventi, come per esempio la parata militare nel 70° anniversario della Repubblica Popolare, e poi arrivò il Covid. Arrivò il Covid, che per me, come per altri giornalisti emergenti in Cina, fu sicuramente una svolta, perché era una storia importantissima in un paese lontano, poco conosciuto e soprattutto chiuso al mondo esterno. Per cui i media stranieri che volevano parlare di Cina potevano fare solo affidamento su chi già si trovava nel paese, chi lo conosceva e chi sapeva muoversi. Per cui la quantità di lavoro aumentò di molto e di fatto mi ritrovai full time dal 2020 a fare il fotogiornalista, cameraman e video editor, che è quello che tuttora faccio.
Nelle tue foto quello che si vede è la quotidianità, l'attualità della società cinese con tutte le sue contraddizioni e stravaganze, passami il termine. E in questi anni di vita in Cina, come hai visto cambiare la società intorno a te e cosa hai percepito essere cambiato tra il pre e il post-Covid, soprattutto tra i giovani?
Io sono in Cina da 8 anni e devo ammettere che la Cina è cambiata enormemente, soprattutto durante e dopo il Covid. È cambiata la Cina, sicuramente è un paese più nazionalista, che si sta un po' chiudendo in se stessa, è più xenofoba, più autoritaria, meno libera. Ma allo stesso tempo la Cina è anche rimasta uguale, è sempre stata il posto e il regime che è. Siamo noi che abbiamo un po' cambiato il modo di vederla. Prima eravamo un po' più ignoranti, nel senso proprio della parola, nel senso che ne conoscevamo veramente poco di Cina ed eravamo molto naive, come del resto i nostri governi. Poi c'è stato il Covid, prima ancora del Covid c'è stato Trump e la guerra commerciale. Comunque il Covid è stata sicuramente una sorta di risveglio per molte persone, sia persone lontane come voi, che di colpo si sono rese conto che la Cina esiste, è importante, è potente ed è poco trasparente, e che quello che succede in Cina impatta anche le vostre vite che vi trovate a migliaia di chilometri di distanza, come ha dimostrato il Covid. Ma anche qui in Cina la politica zero Covid è stata una sorta di risveglio per molte persone perché ha colpito indiscriminatamente tutti. Mentre prima chi soffriva per via del sistema erano sempre gli altri, gli Uiguri o gli Hong Kongers o i dissidenti, gli attivisti, ma mai i Lao Bai Xing, come qua chiamano la gente comune. Durante lo zero Covid, tutti, inclusi noi stranieri, hanno sperimentato sulla propria pelle quello di cui il regime è capace. Quindi, dopo il Covid, è sicuramente diventato più difficile essere uno straniero qui, soprattutto fare anche questo lavoro, nonostante la gente rimanga di base curiosa ed amichevole ed accogliente, però si percepisce una certa pressione che viene dall'alto, ovviamente, volta a mettere in guardia la gente sul pericolo degli stranieri. C'erano dei volantini che giravano pochi mesi fa su Twitter che dicevano qualcosa tipo: state attenti agli stranieri troppo amichevoli e che vi fanno troppe domande perché le spie sono tra noi. Poi vabbè, di base la gente rimane sempre molto amichevole, non è che se tu sei qui a Pechino, vai a farti un giro, che ne so, al Tempio del Cielo, la Città Proibita, nessuno va a pensare che tu sia una spia. Però se come me inizi ad andare in posti non turistici con una macchina fotografica o un drone, il discorso è un po' diverso, per cui anch'io percepisco quando sono in giro a lavorare molta più diffidenza in queste occasioni. Per quanto riguarda la tua ultima domanda sui giovani, beh, durante il zero Covid la gente cercava, i giovani soprattutto, cercavano di scappare. Mi ricordo a Shanghai, in post-lockdown di Shanghai, quindi siamo nel 2022, quindi ancora in pieno momento zero Covid. Era a Shanghai per lavoro in un ristorante con un collega e origliavo delle conversazioni tra alcuni giovani che si scambiavano consigli su come poter appunto lasciare il paese per andare all'estero e insomma prendere una pausa dalla politica dello zero Covid. Ho anche alcuni amici cinesi che sono ultra trentenni che sono andati a studiare in Europa, ma ti parlo di gente già laureata con esperienze di lavoro, per cui l'ultima cosa che gli serviva era di fare un altro master in Europa, probabilmente. Però fare un master era l'unica occasione per poter avere un visto, per cui ricorrevano anche a questo stratagemma pur di insomma evadere un po' dalla Cina dello zero Covid. Ora lo zero Covid è finito e il grande tema sui giovani è appunto la disoccupazione, la tendenza a non voler prendere parte a questa rat race o questa corsa al successo, anche se mi piace di più il termine inglese perché è un po' più interessante e degradante, insomma, gli uomini quasi come dei ratti. I giovani oggi vogliono vivere una vita di qualità, vogliono tempo libero, vogliono viaggiare, vogliono esperienze, per cui diventare ricchi e basta, come la generazione precedente, non è più la prerogativa. Per cui termini che sono diventati virali sul web cinese come il Neijuan o l'Involution, la Tamping, Lying Flat, che vuol dire appunto sdraiarsi, la run philosophy, run sui, come ti ho detto prima, riferito a Shanghai, sono tutti termini che derivano di fatto da questa tendenza appunto di voler vivere una vita di qualità. E credo che sia anche normale, la società sta maturando e sono tutte tendenze da classe media che noi abbiamo già sperimentato, ma che qui, essendo un paese in via di sviluppo, anche se io preferirei dire un paese che si è appena sviluppato, sono tendenze che stanno emergendo solo ora.
Alcune foto erano molto particolari, penso ad esempio a quella delle due ragazze abbracciate dopo il rave party notturno o all'uomo con i suoi cyberdogs. Ecco, cosa ti attrae di un determinato soggetto da spingerti a fotografarlo? Che emozioni vuoi e speri di suscitare in noi osservatori?
Sicuramente ogni persona che fotografa ha in sé alcuni schemi che tende a ripetere, fotografie che ha già visto, o quadri o film, perché in un certo senso tutto quello che hai visto, letto o guardato finisce un po' per influenzarti. Quindi sì, tendiamo sempre a ripetere qualcosa che abbiamo in testa. Di fatto poi sicuramente ognuno di noi è attratto da alcune cose piuttosto che da altre. Insomma, ce ne rendiamo conto, magari ve ne rendete conto anche voi, visto che abbiamo tutti ormai un telefono con una fotocamera in tasca, alcune volte lo tiriamo fuori per fare una foto o un video, ma non in altre occasioni. Quindi perché tu tiri fuori il telefono per fare una foto in quel particolare momento, appunto perché sei interessato a quella particolare cosa. Io personalmente in Cina sono interessato a documentare la Cina moderna, la Xin She Dai, la nuova era come viene definita un po' dalla propaganda ufficiale. Quindi mi interessano temi come il nazionalismo, gli estremi a cui si spinge il regime e di riflesso la reazione opposta, per cui mi vengono in mente le proteste, insomma, delle white papers contro lo zero covid o i rave che ho fotografato durante, insomma, lo zero covid, quando i club erano chiusi, questi gruppi di giovani che si ritrovavano in questi hotel abbandonati e fatiscenti per fare festa di fatto. Non sono interessato invece magari a viaggiare nelle periferie facendo queste foto cliché alle minoranze etniche che poi sono tutte robe false, turistiche, quindi ecco, mi interessa di più la contemporaneità. Adesso non è che non mi interessi viaggiare nelle periferie, ovviamente mi interessa, ma mi interessa meno sicuramente questa visione un po' cliché da minoranze etniche, quindi mi interessa appunto la contemporaneità. Magari a volte può sembrare che fotografare la contemporaneità non ci sia nulla di speciale, perché è qualcosa a cui siamo abituati, per cui anche magari anche per questo motivo che alcune persone vanno a fotografare queste minoranze etniche o fotografare appunto queste occasioni, questa vita immacolata non toccata dalla modernità, che poi ripeto è tutto falso. Però io cerco appunto di fotografare la contemporaneità, per cui anche se a volte sembra qualcosa di normale cui siamo abituati, in realtà io cerco sempre di magari vedere o immaginare il mio lavoro tra 20, 30, 40 anni come una sorta di lavoro documentario, per cui spero in un futuro di poter guardare il mio lavoro e vedere una documentazione fotografica di cosa era la Cina nella fine degli anni 2010 e negli anni 2020.
Ti sei mai trovato a fare dei reportage scomodi o che ti hanno messo in difficoltà, grandi o piccole, con le autorità? In generale, com'è la tua posizione di fotogiornalista rispetto alla censura cinese che aleggia specialmente intorno a eventi politici o comunque sensibili rispetto alla proiezione internazionale della Cina?
Vabbè, tutto è scomodo in Cina, anche perché se tratti di argomenti che il governo e il partito stesso hanno interesse a mostrare e promuovere, di fatto lo fai comunque in un modo diverso, perché il giornalismo da noi ha un ruolo diverso rispetto al ruolo che ha qui in Cina, dove di fatto funziona da megafono del partito. Quindi sì, di problemi sul campo ne ho avuti, ne ho tanti. In Cina ci sono guardie ovunque, che sia la polizia, i baoani, i volontari, per cui se vedono uno straniero che fa delle foto è probabile che magari vadano ad indagare e alla fine finiscono per dirti che quelle foto non le puoi fare, anche se spesso stai lavorando sul suolo pubblico e sei autorizzato a farle. Quindi sì, sul campo in determinate regioni, soprattutto fuori dalle città di primo livello, capita spesso di avere problemi anche un po' più grandi, nel senso di essere seguiti da agenti in borghese, che quando va bene sono magari due persone a piedi o con una macchina quando inizi a spostarti in macchina, oppure quando va male, come è successo recentemente in Mongolia interna, magari sei seguito da 5-6 macchine ed una dozzina di persone. Quello che fanno è ti seguono, monitorano, probabilmente riportano le informazioni su cosa stai facendo a chi li manda, non intervengono mai, a parte alcune rare occasioni, di fatto magari intimidiscono le persone che sta intervistando o a volte è capitato che proprio ce li portassero via nei casi più estremi. Il punto è che in Cina bisogna distinguere tra autorità centrali e locali. Queste sono appunto le autorità locali, che nel momento in cui vengono a conoscenza che noi siamo nella loro zona, hanno paura probabilmente che un nostro lavoro evidenzi alcuni problemi che possa mettere in gioco la carriera del politico locale, per cui insomma succedono queste dinamiche. Anche se di fatto noi non stiamo facendo niente di illegale, perché siamo appunto registrati e abbiamo l'autorizzazione del Ministero degli Esteri cinesi per lavorare e svolgere il nostro lavoro liberamente in Cina, per cui il Ministero degli Esteri, che appunto in un certo senso ci dà il permesso di lavorare qua, non ci vieta di andare in questi posti né ci fa problemi quando andiamo in queste zone. Anzi, a volte quando incontriamo questo tipo di problemi che vi ho raccontato, possiamo anche fare una chiamata ai nostri referenti del Ministero degli Esteri, chiedere loro insomma di intercedere con le autorità locali per levarci un po' di pressione. Per come funziona qui, ci danno la libertà di viaggiare e fare il nostro lavoro liberamente, ma in realtà per il loro modo di lavorare e anche per il sistema in cui ci troviamo, preferirebbero che prima di andare in un posto a lavorare contattassimo l'autorità locale dicendo loro che cosa vogliamo fare, di modo che sia loro tutto chiaro e che vada bene, poi gentilmente ci forniscono loro le persone da intervistare, che ovviamente saranno scelte e ripeteranno quello che devono ripetere. Però il modo che abbiamo di fare noi giornalismo ovviamente è diverso, è indipendente, cerchiamo qualcosa di genuino e di non preconfezionato. Quindi ripeto, sì, sul campo di problemi se ne incontrano tanti, ma meno quando poi si torna a casa. Sul campo serve appunto esperienza, cioè sapere come, quando e in che modo muoversi, date appunto i problemi che possono emergere, quindi sapendo che a volte quando tiri fuori la macchina fotografica hai pochi secondi prima di essere bloccato, quindi devi prepararti già, nel mio caso da fotografo, settare la macchina fotografica, sapere già che foto vuoi fare, partire, andare avanti, fare tre foto, venire bloccato, chiedere scusa, nel caso te la fanno cancellare, ma magari riesci poi a recuperarla, insomma bisogna un attimo conoscere e avere un po' di esperienza. La mia posizione rispetto a questa tematica è che in ogni caso bisogna andare avanti e farlo senza autocensurarsi. Sicuramente è difficile perché vuol dire uscire dalla propria comfort zone, Quindi quando va a lavorare spesso sai che sta andando a fare alcune foto e avrà dei problemi con i bauan, che sono le guardie locali, o magari la polizia nel caso. E a volte mi capita di pensare che potrei essere comodo in ufficio, bere un caffè, lavorare al computer, e invece devo, insomma, fare queste cose, ovviamente non ne ho voglia. Però a volte quando cerchi di superare la paura, esci appunto da questa comfort zone e riesci poi comunque a fare un buon lavoro, in realtà la soddisfazione è grande. Ovviamente non è per tutti, capita anche a me di avere alcune ansie prima di uscire. Più che altro la mia paura è che per via di queste problematiche che poi magari non riesco a fare la foto o il video che dovevo fare, poi devo giustificarlo al foto editor che non sono riuscito. Per cui, insomma, a volte sì, capita che ci sono un po' di paure, però poi la soddisfazione quando il lavoro viene svolto è sempre grande.
Ultima domanda, come per il giornalismo spesso si parla della crisi della fotografia. In un mondo in cui tutti abbiamo smartphone con fotocamera, ci si interroga su quale sia il valore del fotografo e del suo lavoro. Come rispondi a questo interrogativo?
Sicuramente nel fotogiornalismo io penso che una grande differenza la faccia l'etica. Un fotogiornalista con esperienza sa, o almeno deve sapere, quali sono le linee da non oltrepassare, per esempio semplicemente anche nel fotoritocco, ma ancora più importante magari in che modo approcciare un soggetto cercando di rappresentarlo in modo corretto senza mancare di cadere in visioni stereotipate. Queste tematiche sono molto sensibili, soprattutto al giorno d'oggi, dove la rappresentazione di soggetti che appartengono a un contesto sociale o geografico diverso dal tuo è un tema delicato, quindi la questione della rappresentazione. Per cui sicuramente l'etica è la più grande differenza. Poi è anche vero che si può avere in mano l'ultimo modello di smartphone o anche di fotocamera ed essere in grado di fare delle foto, però saper fare delle foto che racchiudano un significato e siano anche esteticamente interessanti è poi tutt'altra cosa.
Un consiglio per chi voglia intraprendere una carriera come la tua e lavorare in Cina e in generale in Asia?
Oggigiorno sicuramente non è più semplice da straniero intraprendere una carriera del genere perché i giornali, le agenzie tendono spesso ad assumere locali. Per il discorso che ho fatto precedentemente della rappresentazione, io credo che sia anche una bella cosa dare voce appunto a fotografi locali per dare appunto la possibilità a chi è parte di una comunità di rappresentarla anche visivamente tramite appunto la fotografia. Ma questo non vuol dire che non vi siano occasioni anche per chi non appartiene, per chi è straniero come me. Il parachute journalism è sicuramente finito, per parachute journalism intende appunto paracadutare il giornalista dall'estero che viene qua, fa il servizio 1 o 2 settimane e poi se ne torna a casa. Per cui il consiglio per chi vuole provare a seguire questa strada è sicuramente scegliere un posto a cui appassionarsi, studiarlo, andarci a vivere, imparare la lingua, la cultura e cercare di integrarsi con i locali. Perché sicuramente entrambe le voci sono necessarie. Sono necessari fotografi locali, ma sono anche necessari fotografi stranieri che portano un punto di vista differente. La prerogativa però è che il posto bisogna conoscerlo veramente. Per cui essere un fotogiornalista vuol dire essere un giornalista prima ancora che essere un fotografo. Nell'epoca della guerra fredda in cui viviamo, l'Asia sicuramente è il posto in cui si scriverà il futuro. È un continente interessante con molte dinamiche in atto e la Cina è la protagonista di questa storia. Per cui a cui ha interesse dico rimboccatevi le maniche, armatevi di passione, di umiltà, studiate e avventuratevi.
Grazie mille Andrea per essere stato con noi e averci raccontato della tua esperienza.
Grazie a tutti.
Ricordo che per vedere le opere e le fotografie di Andrea è possibile vedere una selezione sul profilo Instagram di Bridging China e naturalmente visitare i profili social di Andrea o il suo sito web www.andreaverdelli.com. Per questa puntata è tutto e come sempre, insomma, vi ricordo che per rimanere aggiornati sulla Cina e sulle tendenze del mercato cinese, non dovete fare altro che salvare questo podcast tra i vostri preferiti. Zaijian!
Zaijian.